Buonasera a tutti e a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Neanderthal. Siete come al solito collegati con il consueto programma di tutti i venerdì pomeriggio, Carogna Virus. Come vi ricorderete, la settimana scorsa ci siamo occupati un po' delle rivolte nelle carceri che sono avvenute durante il periodo del lockdown per la pandemia e abbiamo visto in particolare che cosa è successo a Modena e a Bologna. Oggi siamo in collegamento telefonico con una compagna della Rete Evasioni, che si occupa di solidarietà e sostegno ai detenuti, e con lei vorremmo vedere un pochettino come è stata la situazione in generale nelle carceri italiane durante quel periodo. Saluto la compagna, ciao!
Ciao a tutte e a tutti, ciao a te!
Ciao! Allora, la prima domanda che ti volevamo fare appunto è relativa rispetto a che cosa è successo, che idea ci puoi dare insomma di quello che è successo nelle carceri durante il lockdown.
Ok, allora io inizierei appunto da quello che è un po' l'andazzo all'interno delle carceri rispetto a quelli che sono i livelli di comunicazione nei confronti delle persone detenute. Chiunque diciamo abbia direttamente o indirettamente avuto a che fare con appunto il sistema carcerario conosce molto bene quello di cui parlo, e cioè diciamo che all'interno delle carceri una delle forme proprio di gestione è quella della pressappochismo, della superficialità, a domande non ci sono mai risposte. In genere diciamo le guardie di turno tendono a non darle e a delegare alle guardie che seguiranno nel turno dopo.
Sì.
Ci sono muri di gomma e appunto quello che abbiamo avuto modo di sapere anche tramite proprio parenti di persone detenute all'interno e anche attraverso lettere è una comunicazione inesistente, nel senso che noi come persone fuori da quelle mura sappiamo bene il martellamento che c'è stato comunicativo, televisivo, no?
Sì.
Costante, no? Su quelle che erano numeri di morti altissimi, con immagini terribili di camion militari che portavano via cadaveri, no? Pronti ad essere inceneriti lì a nord. Ecco, immaginiamo tutto questo visto all'interno, perché una delle cose che le galere hanno sono le televisioni accese di giorno e di notte quando si può, quindi immaginiamo tutte quelle immagini per chi è rinchiuso, non ha notizie, non sa quello che succede e non arriva nessuna diciamo risposta da parte di chi amministra le carceri. C'è un livello di infantilizzazione terribile, è un esempio tra i tanti, è quello per esempio che è successo alla Dozza, al carcere di Bologna, dove il direttore sanitario di quel carcere aveva addirittura richiesto alle guardie penitenziarie, a tutti coloro che entravano, gli operatori che entravano in carcere, di non indossare le mascherine perché non si creasse insomma la paura, salvo che improvvisamente appunto con questa carenza comunicativa una cosa è stata chiara per le persone detenute, ed è proprio quello che a un certo punto i colloqui erano interrotti. Ora, i colloqui sono alla base diciamo della sopravvivenza proprio emotiva, emozionale, psicologica di chi è dentro, no? Perché è l'unico contatto con l'esterno, e in questo caso ancora di più perché ovviamente oltre alla propria salvaguardia della vita e della salute c'è anche quella di sapere quello che succede ai propri affetti all'esterno. Per cui notizia così bomba, i colloqui sono bloccati, ripeto, con tutto questo martellamento televisivo, e il 7 marzo scoppia la prima rivolta a Salerno, una rivolta forte, una rivolta diciamo, che si è fatta sentire e che ha ricevuto una altrettanta, diciamo, anzi superiore violenza da parte, diciamo, dello Stato, che ha mandato lì, diciamo, altre, non, diciamo, non, chi ha reagito alle rivolte delle persone all'interno non sono state le stesse guardie che operavano lì, ma sono arrivati vari rinforzi, e questo lo possiamo dire perché sempre da testimonianze dirette, perché là fuori da subito c'erano parenti che avevano saputo attraverso una telefonata proprio in diretta. C'era un uomo che aveva chiamato sua moglie dicendo: qui è scoppiata una rivolta, per cui varie donne e parenti si sono andate fuori da quel carcere e sono rimaste lì a vedere tutto quello che succedeva. Contemporaneamente, che cosa è successo? Che hanno completamente chiuso le carceri all'entrata di chiunque dall'esterno, quindi parliamo di volontari, no? Operatori esterni e non che lavorano, diciamo, sotto il Ministero di Giustizia. Quando un carcere è blindato, ovviamente può accadere all'interno tutto quello che si vuole, e questo è quello che è avvenuto, e adesso, diciamo, qualcosa sta uscendo fuori. Vediamo quello, per esempio, l'inchiesta che c'è a Santa Maria Capua Vetere,
sì.
Vediamo le inchieste che ci sono, perché durante le proteste non dimentichiamo che sono morte ben 14 persone detenute, tutte quante dichiarate morte per overdose da metadone, con autopsie fatte in fretta e furia, tra l'altro senza la presenza del medico legale dei familiari della persona morta, anche perché molti di loro erano non di nazionalità italiana, per cui non hanno parenti, non hanno nessuno che abbia potuto seguirli, abbia potuto seguire, diciamo, anche quella procedura, e quindi adesso, diciamo, delle cose stanno emergendo, ma come sappiamo bene, insomma, ciò che è realmente accaduto molto probabilmente non lo sapremo mai, e appunto hanno avuto carta bianca per fare le nefandezze che hanno fatto proprio grazie a questa chiusura. Altre notizie le abbiamo avute, perché anche dei familiari sono corsi ad opera nel carcere di Milano, anche lì una rivolta molto forte, e anche lì, diciamo, la vendetta si è prolungata nel tempo, addirittura ancora 7 giorni dopo si spegnevano improvvisamente le luci all'interno del carcere e i secondini arrivavano, entravano nelle celle e bastonavano chiunque, chi aveva partecipato e chi non aveva partecipato, perché comunque in, diciamo, vero stile mafioso la vendetta ricade su tutti, perché ovviamente in questo modo si crea anche questa forma, ancora di più, no? Questa forma di desolidarizzazione, perché ovviamente quello che succede è che ovviamente quello che succede è che magari qualcuno che non ha partecipato alle rivolte viene pure pestato a sangue, diciamo, difficilmente, ecco, si pone nello stato d'animo di guardare a chi è davvero il nemico, ma molto spesso in situazioni così coatte, di costrizione, e in situazioni, come ho sentito, ha ben descritto il compagno nella trasmissione precedente riguardo al carcere di Modena, in situazioni quindi già di desolidarizzazione, dove ci sono problemi dovuti anche alle differenti origini, etnie, problemi che si trascinano anche a causa delle guerre, quindi voglio dire la reazione spesso è quella, appunto, che vieni bastonato a sangue e te la prendi con chi magari si è rivoltato e ha fatto esplodere la propria rabbia, no? Per cui diciamo, le vendette sono non solo sanguinarie, ma anche mirate ancora di più a cercare di spaccare i fronti. E a seguito, questo proprio lo accenno brevemente, anche se poi magari ci dovrebbe essere un ragionamento al riguardo, e da poco anche oltre a appunto, come sempre lo Stato fa vedere che in qualche modo riesce a ripulire se stesso, e così individuandone le marce in modo tale che in questo modo cerca di salvaguardare il sistema che marcia, no? Nell'individuare invece soggetti nelle marce, quindi si sta approntando, diciamo, questa inchiesta rispetto alle guardie penitenziarie del carcere di Santa Maria Capua Vetere, ma contemporaneamente non riconoscendo evidentemente la legittimità delle rivolte avvenute, proprio perché appunto a salvaguardia della propria vita, della propria salute, della propria dignità, ha deciso di imputare ad alcuni rivoltosi del carcere di Milano, di imputarli anche di reato di devastazione e saccheggio, oltre che di violenza, sequestro, eccetera, eccetera, proprio a causa delle rivolte, per cui già un primo processo si sta istituendo e certamente ne seguiranno altre, proprio perché appunto la vendetta è anche un piatto freddo, oltre che le mazzate che ci sono state durante.
Sì, in effetti la sensazione, diciamo, da fuori è che lo Stato non ne voglia far passare mezza, insomma, di queste rivolte, cioè nel senso sia al momento, come dicevi tu, al momento per reprimendola con le mazzate, sia poi successivamente con la questione legale, perché mi sembra che poi la questione di devastazione e saccheggio sia un aggravante abbastanza pesante, no?
Rispetto... Arriva fino a 15 anni, e a proposito di questa, poi in particolare volevo dire che appunto le rivolte scoppiata diciamo il 7 marzo a Salerno, poi si è estesa proprio come un tam-tam in ben 27 carceri in Italia, ok? Sì. E le modalità della rivolta, che è sicuramente stata, no, rabbiosa, è stato un fuoco ben diversa, ma questo lo sottolineava anche il compagno nella puntata precedente, ben diversa da quelle organizzate, no, di decenni fa, dove ovviamente anche fuori c'era un tessuto di lotta e anche sociale ben diverso. Ad oggi, insomma, vediamo che sono fiamme rabbiose dovute proprio all'accumulo di una serie di situazioni, no? Tra cui diciamo la situazione incancrenita del carcere, proprio intesa anche come sovraffollamento, no? Cioè noi ricordiamo il quanto ci hanno martellato con il famoso distanziamento sociale di 2 metri, eccetera, eccetera. Lì noi eravamo dentro le carceri, diciamo, una situazione che vedeva un sovraffollamento di più di 10.000 persone, più, diciamo, della capienza, che già è una capienza, immaginiamo come, cioè non è che parliamo che ogni persona detenuta ha 6-7 metri quadrati, no? di spazio, per cui stiamo parlando comunque di parametri molto ristretti, e a questi aggiungiamo i 10.000 in più, no? Per cui come è possibile, cioè, le rivolte hanno fatto sì che l'attenzione sul carcere alla fine è stata dovuta, cioè c'è stata solo a seguito delle rivolte, perché prima di quelle rivolte nulla era stato pensato all'interno del carcere. We'll be right back. WhatsApp, il Ministero di Giustizia, ma anche per quanto riguarda la stessa ASL, okay? Che è una ASL che dal 2008 non è più, diciamo, sotto l'istituzione del Ministro del Ministero di Giustizia, ma è passata alle ASL regionali, no? Quindi è stata equiparata a quella delle persone che non si trovano all'interno del carcere, e che di fronte a una cosa del genere, a un'emergenza di quel tipo, che era stata già dichiarata, non ce lo dimentichiamo, dal dicembre 2019, era stata dichiarata l'emergenza coronavirus, sì. Le ASL all'interno del carcere non si erano assolutamente poste il problema, e ripeto, con chiunque si può parlare che conosca un minimo la realtà carceraria sa quali sono le condizioni di non preventive ma curative che si messe in campo all'interno delle carceri. Qualunque cosa tu abbia, grasso che cola se ti danno la tachipirina, quello che nella puntata precedente diceva il compagno, che l'unica cosa che ti danno sono gli psicofarmaci a botta, stessa gestione, e qua mi collego un attimo, che fanno dei CPR, okay? Dove la gente è bombata. I CPR, la gente che sta nei CPR, l'unico modo che ha avuto, visto anche, possiamo dircela, includendo noi tutti un po' l'indifferenza che c'è anche fuori rispetto a quelli che sono i lager, l'unico modo che hanno avuto per far sentire la loro voce è quella di distruggere il posto che li rinchiude. E così è successo, molti CPR hanno dovuto chiudere perché erano distrutti. Ora, all'interno delle nostre carceri, una grossa maggioranza è fatta di popolazione, chiamiamola immigrata, ok? Sì. Che molto probabilmente ha mutuato quel percorso di lotta all'interno delle carceri. Quindi è una situazione esplosiva che è scoppiata, che nessuno in qualche modo si aspettava, vista il silenzio, no? I pochi momenti di conflittualità che ci sono stati in questi anni, ma è scoppiata grazie anche a esperienze di lotta, non solo per quelle esperienze di lotta, ma grazie ad esperienze di lotta mutuate in altre strutture comunque detentive, che poi le chiamano amministrative, ma sono comunque detentive. E a quel punto lo Stato ha dovuto in qualche modo riconoscere che forse un problema c'era, che forse all'interno delle carceri tutta questa distanza non era possibile mantenerla, che forse se avessero continuato a ignorare la questione ancor più carceri si sarebbero rivoltate, e anche forse questioni, no, le solite questioni elettorali eccetera, per cui hanno dovuto prendere in considerazione quanto avveniva, e con enorme e con ritardo hanno approntato una misura che è stata ridicola, che è stata quella appunto dell'arresto domiciliare per persone detenute che non avessero che avessero ancora 18 mesi da scontare, però se era se avevano più di 6 mesi fino ai 18 avrebbero dovuto essere forniti di questo famoso braccialetto elettronico, per cui lo Stato ha già pagato fior di milioni, prima la Telecom, adesso a Fastweb eccetera, ma che sembra, dopo averli pagati, però lo Stato sembra sprovvisto di questi famosi braccialetti. Ora io posso raccontare un po' quello che è come rete evasioni, che appunto, come hai detto giustamente tu, ci occupiamo di solidarizzare con le persone colpite dalla repressione, e in generale abbiamo seguito, noi siamo stati fuori dalle carceri di Rebibbia Lotto e Regina Celi anche.
Scusa, Lotto? Scusami.
Lotto, siamo stati fuori dalle carceri di Rebibbia dell'8 marzo, cioè il giorno dopo le rivolte, e anche il 9, e quello che appunto posso dire è che la gestione del carcere di Rebibbia maschile non è stata, diciamo, non è stata della brutalità, no, che ha caratterizzato le altre reazioni. Il giorno dopo la rivolta, c'è stata la direttrice proprio che ha messo la sua faccia andando nelle sezioni cella per cella e dicendo, insomma, adesso provvederemo a, voi iniziate a fare le richieste, no, di arresti domiciliari, noi provvederemo a effettuare i sopralluoghi nelle case dove viene dichiarata la disponibilità appunto ad ospitarvi, fate i bravi, perché diciamo che fino adesso facciamo finta che non sia successo nulla, perché chiaramente dal provvedimento erano esclusi tutte, erano esclusi non solo gli articoli ostativi, insomma i 4 bis, quelli cosiddetti di pericolosità sociale, ma erano esclusi anche da quei provvedimenti le persone che avevano partecipato alle rivolte, no, ovviamente, così da tranquillizzare tutti. E quindi che cosa è successo? È successo però che in effetti la polizia penitenziaria, almeno a Roma, è andata nelle case delle persone che avevano dichiarato la disponibilità ad ospitare le persone detenute, ha fatto il sopralluogo, salvo che poi chiaramente la decisione politica è stata quella di affidare tutto in mano alla discrezionalità dei vari magistrati di sorveglianza, no? Magistrati di sorveglianza che hanno, ti direi, una, come posso dire, un atavico ritardo, cioè sono, da una parte sono veramente strapieni, io un po' mi capita anche di andare nelle cancellerie, sono veramente strapieni tra l'altro di incartamenti, cioè è tutta una macchina che non funziona, che funziona male, e, insomma, sia in termini vessatori ma anche proprio dimostra, insomma, quanto interesse c'è in quel campo il non funzionamento, per cui c'è una situazione incancrenita di ritardi rispetto a quelle che sono la concessione della liberazione anticipata, che sono quei famosi 90 giorni per buona condotta, e quindi anche il calcolo dei 18 mesi che rimanevano, no, per poter accedere a quelle misure, dipendeva dall'aver ottenuto dei giorni di liberazione anticipata, perché se ne ho ottenuti 90 di giorni e magari ne mancano 20 mesi, ecco là che con 90 giorni io riesco a scendere sotto la soglia di quei 18 mesi, no? Per cui si sono trovati, diciamo, i magistrati di sorveglianza con questo provvedimento da adottare, con ritardi enormi, e poi ovviamente dopo che appunto la direzione di Rebibbia si era mossa, è stato dato il contentino, quindi la gente si è calmata dicendo che qualcosa si muove, salvo poi aver ottenuto diversi dinieghi o per un problema o per un altro alla richiesta di arresti domiciliari. Di tutto questo, di tutti questi dinieghi che sono stati tantissimi, perché alla fine da questi provvedimenti, se non sbaglio, sono uscite non più di 6.000 persone con questi provvedimenti, i dinieghi sono stati tanti, ma a un certo punto è stato tutto cancellato, udite udite, dalla terribile notizia che 3 persone detenute in 41 bis, se non sbaglio uno di 70, l'altro di 78 anni e l'altro di 85, di quali 2 mancavano, tipo uno doveva uscire a dicembre, a un altro mancavano 6 mesi per finire la pena, eccetera eccetera, con serissime patologie per cui non potevano neanche essere curati lì dove erano, perché non c'erano delle strutture sanitarie adeguate, parliamo di malati gravi oncologici, hanno usufruito di qualcosa che esisteva prima dell'emergenza Covid, che si chiama differimento di pena, che dice: io ti sospendo la pena, ti vai a curare, quando sei guarito o comunque riteniamo che adesso puoi essere di nuovo compatibile con il regime carcerario, ti buttiamo dentro di nuovo in 41 bis. Apri il cielo, tutto quello che stava succedendo nelle carceri, i contagi, abbiamo 3 o 4 morti di Covid, i 14 morti a causa delle proteste, la chiusura stati i colloqui, è sparito tutto perché tutti quanti si sono concentrati su queste tre persone in 41 bis uscite per loro tutti hanno detto per insomma appunto perché lo Stato è di manica larga, cioè questi sono i salti che riescono a fare e effettivamente l'attenzione si è concentrata tutto su di quello, anche perché noi riteniamo che è calato un silenzio voluto da regime, oserei dire, perché sì, ovviamente le televisioni non dovevano più parlare, certo, non dovevano più parlare di quello che avveniva in carcere, perché le persone detenute ascoltano la televisione, vedono la televisione e quindi era meglio non parlarne più. Per cui si sono uniti, diciamo, in tavoli il Garante Nazionale, insieme ai direttori penitenziari, ai direttori sanitari della penitenziaria, sono penitenziari, insieme al TAP, che nel frattempo, proprio a seguito di questo scandalo dei tre detenuti in 41 bis, hanno colto l'occasione, diciamo, per le lotte intestine tra politici, per cui la dirigenza del TAP è saltata e chi ci hanno messo, persone molto, diciamo, conosciute e molto avanzate in carriera della DDA. La DDA è praticamente l'organo che si occupa di tutti quelli che sono delitti per mafia e terrorismo. Per cui, insomma, in soldoni noi diremmo che finisci in galera perché c'è una procura che ti ci butta e poi l'esecuzione della pena è sempre la procura che in qualche modo la segue, no? Per cui è proprio, non hai scampo, diciamo, è molto difficile, immaginiamo qual è diciamo la spinta da parte dei capi della DDA adesso a capo del TAP. E comunque ritorniamo indietro, quindi tavoli di questi decidono quindi di approntare delle misure. Quali sono queste misure in una situazione come il carcere? Cioè io sono andata a leggere così quelle che sono, diciamo, appunto i protocolli e ti dice che ci sono, si fa questo triage, cioè tu entri in carcere, ti misurano la febbre, ti tengono 14 giorni comunque in isolamento, non vai nelle sezioni, dopodiché se dovessero capire che fosse, che probabilmente c'hai il contagio, ti dovrebbero mettere in una cella separata da tutti gli altri con il bagno, tu dovresti usare l'unico bagno, le persone che sono state fino allora, perché magari sei stato contagiato, che eri già in sezione, quindi sono state con te in cella, dovranno essere anche loro isolate con un unico bagno, tutti assolutamente con le mascherine. Allora, noi le mascherine che hanno dato i carcerati le abbiamo viste, sono, scusatemi, ma cioè, assomiglia, non so, a un assorbente, una cosa ridicola, ce n'è una in assoluto, cioè non è che ne danno tante, sì. Ricordiamo che quando hanno deciso di chiudere i colloqui, comunque c'erano operatori e guardie che entravano ed uscivano, quindi costituivano ovviamente un potenziale veicolo di contagio, sia per le persone detenute, ma anche poi per le loro benedette famiglie, la gente che li frequenta, eccetera, eccetera, no? Quindi loro hanno continuato, tanto che insomma anche i sindacati di polizia penitenziaria si sono fatti sentire tantissimo, proprio parecchio. E, comunque, misure come quelle previste al protocollo sono inadottabili, inadottabili. avevano una sola richiesta: non c'è sicurezza se non c'è libertà. E le persone detenute hanno gridato fateci uscire, noi abbiamo sentito persone che dicevano fateci uscire, quando tutto finisce ritorniamo in carcere. Cioè questa è la, diciamo, sì, la situazione, ok?
Io volevo anche chiederti a proposito dei colloqui, mi sembra che in alcune carceri abbiano introdotto la possibilità di fare i colloqui online, e quindi volevo sapere poi adesso che cosa è rimasto, no, di queste varie misure.
Sì, diciamo che una delle misure che sono state anche adottate sono proprio questi colloqui via Skype,
sì,
che in realtà erano in un cassetto già da qualche tempo, se non sbaglio nel 2018, così come molte carceri già prima dell'emergenza Covid avevano adottato un sistema di email al posto delle lettere.
Sì.
In alcune carceri in qualche modo, come dire, non dico boicottavano, però cercavano di disincentivare l'uso della posta comune, per cui non facevano arrivare lettere. Ovviamente se per le persone detenute in qualche modo è una comodità, perché sono molto più veloci, ovviamente non è che la persona detenuta ha il, intendiamoci, non è che c'è il computer collegato a internet, cioè
sì, infatti,
lui,
bisogna
la persona,
specificare questa cosa.
Cioè scrive la lettera, la consegna la gente la scannerizza e te la invia, e così per quando la riceve, ok? Tra l'altro è un, diciamo, è un servizio che viene pagato, adesso non mi ricordo quanto, non vorrei dire come fanno, diciamo, gli organi di disinformazione, corbellerie, vorrei dire delle cose precise, quindi non so quanto la pagano, comunque la pagano. E quindi c'era quel sistema e c'era anche approntato questo sistema più o meno di chiamate Skype, che effettivamente hanno adottato anche con gli avvocati, perché appunto era tutto assolutamente blindato, tutto chiuso. Ora con gli avvocati c'è una linea, io ho avuto modo di accertarmene, terribile, cioè più delle volte non si capisce niente, però sembra che invece quelle con i parenti ci siano, parlano di un'ora, in realtà non è un'ora di, assolutamente è una mezz'ora, 20 minuti di telefonata. Nel frattempo credo che abbiano concesso anche un po' più di telefonate alle persone che hanno diciamo figli minori,
sì.
Però che cosa hanno fatto? Chiaramente a un certo punto i sindacati di polizia penitenziaria, che lamentano sempre così poca attenzione nei loro confronti eccetera eccetera, li hanno immediatamente ascoltati, e infatti una delle richieste era quella che ma noi se entrano i parenti e fanno i colloqui noi non è che li possiamo perquisire, perché poi rischiamo di contagiarsi, però prima o poi i colloqui insomma in qualche modo bisogna farli funzionare, perché sennò chi li tiene sti detenuti così, per cui hanno creato dei colloqui che ricordano molto quelli del 41 bis, pannelli di plexiglass da terra fino bene più in alto della persona più alta che ci possa andare, con dei buchini per sentirsi, in modo che non ci possa essere dei passaggi di oggetti, e quindi quando un parente entra in carcere ti fanno questa storia con la pistola qua per misurarti la febbre e poi ti fanno entrare. Ora per esempio a Rebibbia sia femminile che maschile c'è la possibilità dei colloqui area verde, che significa uno spazio giardino dove venivano fatti pre-Covid i colloqui, credo una volta al mese, ma adesso non so con che frequenza, però potrebbe essere sicuramente una misura che può essere adottata per far sì che le persone quantomeno si guardino e possano parlare in maniera decente, anche perché moltissimi parenti rifiutano di fare colloqui perché insomma poi si è in 6-7 in una sala, non più di 6-7, quindi ci sono delle turnazioni lunghissime a distanza, quindi figlia,
cioè non ti ci parli più col parente praticamente, cioè già era lunga prima.
Come?
Dico non ti ci
Come?
Parli più con il parente.
No, no, non capisci niente, cioè, è un rimbombo totale. E tra l'altro hanno impedito alle persone, ai parenti sopra i 60 anni e i minori di anni 18 di entrare a fare i colloqui, quindi ci sono moltissime persone detenute che non vedono i propri figli, che hanno idea di cosa sia, e quindi molte persone detenute e molti parenti hanno rinunciato a fare i colloqui in questo modo terribile, non hanno intenzione di far rifunzionare le aree verdi. Solo da pochissimi giorni il direttore sanitario, sia del maschile che del femminile, che sono diversi, molto cautamente, nonostante fuori da quelle mura ormai, insomma, io almeno a Roma non mi sembra che ci siano chissà quante persone che adottano delle misure di prevenzione, chissà come, però là dentro adesso, cioè, sono stati in ritardo prima, no? Prima non gliene fregava niente, adesso non gliene frega di ripristinare le questioni, per cui solo da pochi giorni i direttori sanitari hanno dato il via affinché alcuni volontari possano entrare, però i colloqui ancora, diciamo, sono molto concessi molto raramente, non sono, diciamo, agevolati.
Capito.
Questa è una delle misure, e questa, vabbè, poi ci sono ovviamente tutti i processi in videoconferenza, quelli che prima del Covid, diciamo, erano dedicati solo per capi promotori di associazioni sovversive, associazioni mafiose o per il 41 bis, invece adesso praticamente è più o meno tutto, sono quasi tutti i processi vengono fatti così. Il timore qual è? E non solo il timore, diciamo, mio o della rete, ma soprattutto il timore, appunto, di chi è dentro, è quello che, così come accadde con il 41 bis e con tante altre misure che sono state introdotte ed erano state dichiarate emergenziali, e quindi come emergenziali, diciamo, avrebbero dovuto vedere una fine e non hanno mai vista, perché l'emergenzialità è diventata regola,
sì.
Il timore è che anche queste misure adottate per il Covid rimangano e diventino una regola.
No, vabbè, anche questa questione dell'emergenzialità, insomma, diciamo che sarebbe interessante approfondirla, cioè il fatto che delle situazioni di emergenza poi diventino la normalità in questi contesti, è una cosa che mi piacerebbe approfondire. Magari, se tu sei d'accordo, ci potremmo risentire in una trasmissione futura e ne parliamo in maniera un po' più specifica. E invece ti volevo chiedere, per concludere, insomma, come ultima domanda che ti volevo fare, noi dai giornali abbiamo sentito che hanno parlato proprio di Rete Evasioni come quella che ha istigato le rivolte in carcere.
Certo,
magari se
certo.
Ci puoi dire qualcosa a proposito di questo.
Il capo di imputazione, diciamo, che si prepara. Guarda, si ricollega a quello che ti dicevo prima,
sì.
Cioè loro signori considerano, diciamo, le persone detenute persone senza cervello, no? E da subito, diciamo, dal momento in cui sono scoppiate le rivolte, hanno iniziato a parlare di occulte manovre, sia dalla mafia. A un certo punto è uscito un articolo sulla narcomafiosi, una cosa del genere, orribilante, perché la gente non è in grado di esprimere rabbia, non è in grado, diciamo, di, anche perché appunto si è visto, no, che non c'è nulla di organizzato in quello che è avvenuto, per cui chiaramente devono trovare dei capri espiatori per in qualche modo dare in pasto all'opinione pubblica che la nostra gestione delle carceri come Stato va benissimo e che se non ci fossero spinte esterne tutto questo non accadrebbe, no? E quindi chiaramente di volta in volta, secondo, l'altro giorno ho sentito anche una dichiarazione della conferenza stampa del signor Rao, capo della procura della DPA, non so che cosa, che ribatteva proprio sul pericolo mafie, sul pericolo anarchici, e sì, anche la rete, diciamo, è entrata in questo, perché la rete da sempre diciamo tiene viva quelli che sono ragionamenti e tiene viva quella che è la solidarietà, no? La rete era presente fuori dalle carceri, disconosciamo completamente la regia occulta, non fa parte di noi perché noi al contrario dello Stato rispettiamo gli altri e quindi non riteniamo che le persone abbiano bisogno di intelligenze esterne per poter ragionare, e appunto sono quelle, diciamo, manovre che lo Stato è uso adottare per appunto distogliere l'attenzione e concentrarla su quella che loro considerano dei nemici, okay? E probabilmente ovviamente gli anarchici rientrano, visto che sono contro qualsiasi forma statuale organizzativa, no?
Per cui certo.
non è difficile individuarli come tali, è quello che ti dicevo prima, nel senso che se continuano con queste politiche di isolamento, di repressione anche all'interno delle carceri, beh, la gente si sveglierà, poi l'estate, diciamo, è particolare perché il caldo all'interno delle celle è terribile, i livelli di tolleranza sono molto bassi, e per cui credo che debbano adottare delle misure ben diverse da quelle che stanno adottando fino adesso, almeno mostrare un minimo di intelligenza, quantomeno riformista, cioè non so come dirti, che non è che me la sostengo, però voglio dire, rispetto,
cioè, diciamo, un ragionamento su quello che uno si può immaginare, cioè sarebbe la cosa più logica da parte loro, anche perché poi non si capisce.
Si chiama buon senso. Nella loro terminologia democratica, quello che si chiama buon senso. E l'istigazione, sì, diciamo anche adesso le ultime operazioni che sono state fatte a dei compagni di Bologna e di Roma sono proprio su questa linea, no? Di istigazione per la solidarietà data o ad altri compagni che sono stati in galera e che sono ancora sotto processo, oppure alle rivolte avvenute. Ma voglio dire, in una società come questa, in cui fondamentalmente quello che si vorrebbe è che ognuno stia per i fatti propri e si guardi il proprio orto, che diventa sempre più arido tra l'altro, beh, la solidarietà non è vista bene. E quindi, siccome ancora devono mantenere appunto una parvenza di democrazia e non possono fare un articolo ad hoc per la solidarietà, e allora magari no, diventa come si chiama, traffico di clandestini, capito? Concorso nella vabbè, ma non mi ricordo quali sono i reati che danno per chi sostiene la gente che vorrebbe vivere ovunque tranne nei luoghi colpiti da guerre e devastazione, e così anche per quelle, insomma, che sono appunto qualunque forma di solidarietà deve essere colpita, punita, esclusa, cancellata, proprio anche come valore etico, ecco, non so come
molto chiaro. Senti, allora, noi ti ringraziamo tantissimo.
Grazie a voi, davvero.
Veramente molto interessante. Ci risentiamo su questo stesso canale, va bene?
Va benissimo.
Ok.
Contro il 5G, in questo momento.
Ciao, un abbraccione.
Dai, un abbraccio a tutti e un saluto a tutti.
Ciao, grazie.
I'm in the phone booth, it's the one across the hall. If you don't answer, I'll just ring it off the wall. I know he's there, but I just had to call. We'll be hanging on the telephone. We'll be hanging on the telephone. I heard your mother, now she's going out the door. Did she go to work or just go to the store? Told you to ignore.
Siamo ora in collegamento telefonico con la compagna Silvia Baraldini, che ci parlerà delle rivolte scoppiate negli Stati Uniti in seguito all'uccisione di George Floyd da parte della polizia. Buon ascolto.
Buongiorno, grazie per questa intervista a Radio Neanderthal. Ti volevo chiedere, all'inizio abbiamo sentito in questi mesi delle rivolte appunto negli Stati Uniti dopo l'uccisione di George Floyd da parte della polizia, nei giornali, comunque in generale da parte anche di certa parte di controinformazione, parlare prevalentemente di Black Lives Matter come il movimento che sta portando avanti queste proteste. Ora, noi immaginiamo e prima sappiamo che la rivolta è molto più eterogenea, ci sono anche altri gruppi con differenti istanze portate avanti da questi gruppi. Quindi ci volevo chiedere se potevi farci un quadro, se potevi aiutarci a fare un quadro più preciso di questa situazione, di questa rivolta, ecco.
Allora, prima di tutto buongiorno a tutti voi, grazie per avermi chiesto di parlare e saluto anche i vostri ascoltatori e ascoltatrici. Direi che il punto più alto di questa rivolta popolare, almeno per il momento, sembra essere passato e forse è anche un momento buono per fare una valutazione. Nei giornali è stato molto facile scrivere questa ribellione, questa rivolta come un movimento Black Lives Matter, da una parte in omaggio a un'organizzazione che si è molto occupata per gli ultimi 10 anni della lotta contro la polizia e le torture e le uccisioni da parte della polizia. Da un'altra anche perché caratterizzando il movimento in quel modo si potevano evitare delle questioni più spinose. Do un po' di esempi. La polizia come esercito d'occupazione interno, in particolare delle comunità afroamericane ma non solo, chiaramente anche quelle latine e native. Perciò una parte integrale di come il sistema mantiene il suo potere. A questa differenza di opinione poi, o di visione, viene espressa anche dalle persone che vogliono l'abolizione delle forze delle polizie, non vogliono una riforma, non vogliono un taglio dei fondi, ma vogliono l'abolizione totale. All'interno di questo anche in questo momento c'è chi ha sollevato la questione anche dell'autodifesa, la questione della posizione di classe delle persone che sono state uccise dalla polizia, e alcuni hanno anche sollevato la questione di un possibile socialismo e altro. Chiaramente, essendo stata una cosa abbastanza alla grande e con la partecipazione di molti, anche le ideologie espresse all'interno di questa sono state differenti. Adesso molte sono arrivate attraverso organizzazioni locali, ma un'organizzazione che a me piacerebbe menzionare, perché esiste da un po', anche da prima di Black Lives Matter, è la Malcolm X Grassroots Coalition, che è più di 20 anni che esiste, forse 25, e secondo me è un'organizzazione molto importante.
Che tipo di battaglie, insomma, ce la puoi un po' raccontare, visto che la senti come importante?
Chiaramente il nome dice un po' tutto, sì, no? Sì, sì. Perciò chiaramente è un'organizzazione particolare di giovani, però molto legata alla questione dell'autodeterminazione del popolo afroamericano e anche molto legata appunto a una visione non legata a una tabella di riforme, ma una visione che è molto più legata alla questione dei diritti umani, e come Malcolm X diceva, i diritti umani non sono qualcosa che lo Stato si può concedere, i diritti umani sono tuoi,
essere frenato, poi se lo Stato nata, se lo Stato te li nega, devi lottare per riprenderteli, ma non è una cosa che è una concessione, è un tuo diritto. Credo che sia una visione della lotta un po' differente, che non vede lo Stato come un intermediario, come un possibile istituzione a cui ti puoi appellare, perché chiaramente lo Stato è l'antagonista, perciò la questione viene determinata molto che per ottenere delle cose bisogna sempre lottare e non solo chiedere o manifestare. Spero di essere stata chiara.
Sì, sì, è una visione condivisa.
Never!
Ti volevo anche chiedere se ci sono, appunto, Maria, hai parlato di questo gruppo che c'era più di 20-25 anni, ma se ci sono linee di continuità o delle rotture rispetto al passato in queste rivolte, rispetto magari alle rivolte di Los Angeles, non so, adesso andando in ordine Cincinnati, Ferguson, se ci sono delle differenze, ecco, in questa che è durata anche molto più delle altre, ecco.
È una questione di rottura. Quando mi hai iniziato a dire rottura col passato, sono andata molto più indietro a pensare, però con le ribellioni che tu hai manifestato, penso che quello che sia stato differente è che questa volta non si era interessati solo a uno specifico atto di assassinio, era proprio, si è cercato di dare una visione globale del comportamento della polizia e di non individuare tutte le vittime, tutte le persone che sono state uccise, ma non soffermarsi necessariamente su uno di questi incidenti, ma di ribellarsi contro la totalità di quello che stava accadendo. Per quello penso la questione del comportamento sistematico della polizia è molto importante in tutto questo, perché chiaramente se fa parte del sistema pensare che possa cambiare, pensare che possa essere riformata, pensare che togliergli dei fondi economici possa migliorare la situazione diventa molto difficile, e allora bisogna pensare in un altro modo molto più approfondito di come cambiare le cose.
E quando dicevi prima nella rottura di tornare più al passato, cioè è tornata molto più indietro con la mente.
Ai tempi
immaginavo, ecco, no, volevo anche in quello volevo sapere.
No, io penso che è molto importante ricordarsi che negli anni 70 e negli anni 80 la questione del ruolo della polizia come forza di occupazione coloniale era stato sollevato. Infatti ci sono state una serie di azioni contro la polizia in quel periodo, appunto per quello che rappresentavano. E chiaramente non c'era, una condivisione più così vasta come si espressa negli ultimi mesi. Questo secondo me è una grande differenza che è dovuta sia al lavoro che hanno fatto varie organizzazioni, comitati, sia il comportamento stesso della polizia e sia anche proprio altri fattori che hanno probabilmente contribuito a destabilizzare la situazione in questo periodo. Penso la pandemia, penso la perdita di lavoro, penso l'aumento delle diseguaglianze, hanno tutto contribuito a creare un clima di destabilizzazione.
Quindi tu dici, no, che appunto in questo periodo, cioè è tutto un periodo lungo, ma è anche un lavoro delle varie associazioni negli ultimi anni, e fra quelle associazioni magari più legate al tuo periodo quando stavi lì, sono ancora presenti e le stanze sono cambiate.
Stavo pensando al partito delle Pantere Nere che non esiste più, ci sono membri, ex membri del partito, persone che si identificano ancora col partito, che hanno partecipato, hanno anche scritto delle lettere, delle posizioni che sono emerse in questo periodo, però voglio dire, il partito come partito è finito tanto tempo fa per tante ragioni, anche la repressione violenta da parte dello Stato degli Stati Uniti.
Quella penso che da lì è solamente aumentata, diciamo, e ha preso dinamiche molto diverse.
Certo, c'è stata una lotta ideologica molto forte per discreditare le posizioni che avevano a che fare con l'autodifesa, con l'autodeterminazione, a favore di una visione molto legata al pacifismo, legata al multiculturalismo e integrazione. Adesso io questo non lo posso giudicare a 6.000 o 3.000 chilometri di distanza, sarebbe interessante capire di più proprio le discussioni che sono avvenute, ad esempio, nelle zone che sono state in qualche modo liberate, le discussioni politiche e come le persone che hanno partecipato a quelle zone hanno percepito e visto quello che stava accadendo e dove, partendo da quello, costruire per il futuro.
Quindi anche un'attenzione all'interno della stessa rivolta a chi fa azioni di repressione, magari anche involontaria, cercando di calmare le acque, ecco, non so come dirlo, o di dividere, ecco, la rivolta, le varie anime della rivolta.
Io ho letto molte cose che parlavano di questo, come c'era proprio una campagna strategica da parte dello Stato di creare i buoni e i cattivi. Chi si ribellava fisicamente contro la polizia erano i cattivi, chi chiedeva giustizia erano, e si limitava a quello, erano i buoni, al fatto che appunto invece di parlare dell'abolizione della polizia, il tagliare dei fondi era la questione e la direzione in cui il movimento doveva essere incanalato, molto la questione del voto. Non sprechiamo tutta questa energia, votiamo per il Partito Democratico, che chiaramente non cambierebbe nulla, però chiaramente anche leggendo solo i giornali si vede che questo è molta attenzione chi sarà il vicepresidente scelto da Biden, con molte persone che si esprimono che dovrebbe essere una donna afroamericana, perché quello sarebbe per esempio dare uno sbocco a questo movimento. Ma nominare vicepresidente degli Stati Uniti una donna afroamericana non cambierebbe le condizioni che esistono, che hanno portato alla rivolta. Ci vuole molto altro.
Sì, chiaro, un cambiamento più profondo proprio in generale.
Io spero proprio che tutto il pensiero, l'agire, lo scrivere che è accaduto in questi mesi, che è stato assolutamente interessante, non finisca nella questione del voto utile e il voto per il Partito Democratico. Io spero veramente che ci sia molto, che qualcosa abbia preso radici molto più profonde e che si possa continuare a lottare, magari in altre forme, però con obiettivi molto più precisi che il voto per il Partito Democratico.
Che poi, non so, questa magari è una mia impressione, ma poi possono esserci dei movimenti, delle associazioni che puntano a questo, ma la maggioranza della gente non è vicina comunque a quel tipo di politica, nel senso del voto a democratici o repubblicani. È una macchina, diciamo, che va per conto suo, al di là delle istanze della gente, è più rappresentativa. Non so.
Beh,
se mi sono
spiegato. Che siano delle macchine che non rappresentano veramente le persone non c'è dubbio, però non bisogna sottostimare anche, come dire, l'attrattiva di pensare che votando per un certo individuo le cose possono cambiare, no?
Sì, sì.
È un po' di quella, questo si vede anche da noi, non, no? Alla fine molte persone pensano che il voto sia la soluzione e invece ogni volta che si va a votare poi la delusione è massima.
Sì, sì, abbiamo abbastanza presente.
Parliamo. Tanto per portarla a casa nostra. Beh,
veniamo da una città molto particolare in questo, negli ultimi anni.
Questo sì, avete ragione.
Abbiamo vissuto sulla nostra pelle, ecco, questo voto utile.
Se posso dire una cosa,
sì, certo.
Questo forse non è stato tanto menzionato, ma dal mio punto di vista questa ribellione ha dato molto spazio qual è la vita concreta che devono affrontare gli afroamericani, proprio la gente che va a lavorare ogni giorno, la gente che magari in questo periodo non ha il lavoro, la questione dell'incarcerazione di massa. E una delle cose che mi sembra emergere proprio è il completo fallimento di quello che doveva essere il grosso cambiamento dopo il movimento degli anni 60 e 70, la grossa spinta verso l'integrazione, la grossa tutto quello, secondo me, quello che è emerso in questo periodo è che quella è stata assolutamente fallimentare, non solo è stata fallimentare, ma in certi settori la vita è addirittura peggiorata di quello che era prima. Do un esempio molto semplice.
Sì, chiedevo,
le scuole sono più segregate oggi che lo erano prima di tutto il movimento per la desegregazione delle scuole. Certo, il livello di incarcerazione è completamente differente da quello che era prima. Perciò questo, secondo me, è diventato chiaro a tutti. L'altra cosa che direi è diventato chiaro a tutti, chi lo rigetta e dice non fa parte di quello che io, però è diventato chiaro a tutti, è la questione del privilegio che hanno in generale i bianchi,
che è diventata
che non è una questione di monete, di soldi, di economici, è anche una questione, ad esempio, del fatto che la polizia verso di te non si comporta in quel modo, che non ti vede automaticamente come un nemico.
Sì, sì, questo è... Tu dici che questo è peggiorato, che comunque anche i movimenti anni 60 però questo è ancora peggiorato rispetto all'epoca.
Secondo me ci sono degli aspetti della vita che sono molto peggiorati, ne ho menzionati due, la questione dell'istruzione e della questione delle carceri, della detenzione. Però quello che ho aggiunto poi è che credo che attraverso anche le discussioni che sono accadute in questo periodo, la questione del privilegio dei bianchi è stata molto focalizzata e non si può più evitare. E se c'è un problema, il problema sono i bianchi stessi che lo devono risolvere. No, perché c'è sempre questa cosa che il problema da risolvere è dalle persone che sono in qualche modo invece mai i privilegiati che devono risolvere, sempre la controparte che deve risolvere il problema. Invece credo che questa questione sia emersa molto chiaramente.
Sì, e questo anche riguarda la composizione poi di queste rivolte, ad esempio, non so, parlando di Seattle, nella zona liberata, diciamo, che si era creata, sentendo le compagne che parlavano, dicevano Seattle in fondo è una città dove gli afroamericani sono davvero una minoranza, sono il 6% più o meno.
Sì, Seattle è una città dove non c'è una forte presenza.
E quindi chi poi, cioè, insieme a questa componente, chi poi è uscito in strada, chiaramente erano i bianchi che cominciano a voler risolvere anche loro, ecco, e non sono solo spettatori.
Non è solo una questione di non essere spettatori, ma credo ci sia anche una responsabilità.
Riconoscere la responsabilità.
Perché se tu appartieni alla nazione coloniale, forse in una lotta contro il colonialismo ti devi esprimere, no? Questa è stata un po' la questione in Francia con l'Algeria, in tanti posti dove c'erano colonie, dove ci sono state lotte anticoloniali. La differenza con gli Stati Uniti è che tutto avviene all'interno dello stesso calderone, non c'è una separazione geografica, no? Che rende le cose più chiare.
Sì, c'è una separazione sociale. Prima, scusami, mi avevi parlato delle carceri. Ora, eravamo interessati a capire se anche nelle carceri questa rivolta ha preso delle forme. Adesso non saprei neanche come... se è arrivata anche all'interno delle carceri.
Non posso non pensare che non sia arrivata. Però visto da quello che vedo, visto io... c'è molta preoccupazione all'interno delle carceri sulla questione del coronavirus e molta attenzione di quello, e ci sono persone che sono in sciopero della fame per via delle condizioni all'interno delle carceri. Perciò le cose più esplicite sono state intorno alla pandemia, però non significa che questa questione non è sentita. Chiaramente un numero di persone, specialmente le persone che hanno una storia politica, che sono in carcere per via di scontri con la polizia, perciò secondo me una delle cose che ha aperto questa cosa è anche la possibilità politicamente di aprire questi casi e metterli in una nuova luce e in una nuova prospettiva. Mumia mi viene in mente immediatamente, sì, sì. È in carcere per uno scontro con un poliziotto della città di Filadelfia.
Sì, è uno dei casi più conosciuti, anche
più eclatanti.
Eclatanti, diciamo. Sì. Però appunto, come anche dicevi prima, come ci si arriva, appunto, lui è l'esempio più eclatante di un sistema che cerca di criminalizzare determinate fasce della società, diciamo. E ti vuoi fare l'ultima domanda, sì. Ma giusto era perché si è parlato sempre sui giornali della demonizzazione che faceva degli antifa Trump. Volevo una tua considerazione sul perché si era focalizzato su questi, o invece solamente come i giornali qui ce l'hanno riportata e poi non è così importante.
Allora, in un paese che regge il suo potere sulla supremazia dei bianchi e sull'identificazione dei bianchi con quel potere, secondo me è pericolosissimo per quel paese avere una spina di persone che sono dedicate e si dedicano alla lotta in tutta un'altra chiave e con tutta un'altra visione. Secondo me l'esempio di John Brown al tempo della guerra civile è ancora un esempio di cui negli Stati Uniti si ha molta paura, e perciò che ci possano essere dei John Brown diciamo 2020 che si chiamano antifa o qualsiasi, per loro è considerato una cosa troppo pericolosa, questo secondo me. L'altra cosa è che quando tu se parliamo per esempio di Trump, l'uso che ne ha fatto Trump, sarebbe stato difficile per Trump attaccare in quel momento le persone afroamericane che scendevano in strada. Era molto più facile attaccare le persone identificate con un'ideologia che forse per molte persone li rendeva, come dire, lontani da loro. Perciò è stato anche, secondo me, un opportunismo. Se non puoi attaccare direttamente, attacca l'alleato.
Sì.
Non so quanto abbia funzionato, però, questo bisognerebbe chiederlo alle compagne e ai compagni lì che si identificano come antifa, se questo attacco ha funzionato. Non mi sembra che abbia rotto le file molto questi attacchi. In altri tempi forse ci sarebbe stato anche una condanna dicendo non vogliamo avere niente a che fare. Io non ho visto niente di tutto quello. Forse mi sbaglio in tutto questo, perciò secondo me non ha neanche tanto funzionato, mettiamola così.
L'ultima domanda era su una cosa che poi hai detto quando sei venuta qui a Napoli, che sembrava molto interessante, sull'utilizzo da parte del potere della cultura pop. Avevi parlato proprio chiedendo a vari rapper, a vari musicisti di rompere con la protesta. È una cosa che...
Sì, secondo me c'è stato questo tentativo strumentale di usare le persone, specialmente le persone che si sono molto arricchite con questa cultura, tipo Jay-Z e Beyoncé, che avevano già espresso critica al comportamento della polizia, di rompere con i manifestanti. Ma anche qui non credo che abbia avuto necessariamente molto successo, perché c'è stata veramente, come dire, un'espressione di condanna che ha attraversato anche, diciamo, quella piccola borghesia che è stata creata negli anni 60 e 70 dallo Stato per trasformare la natura proletaria del popolo afroamericano. Anche lì credo che c'è stata un'espressione di solidarietà abbastanza elevata, però ne hanno fatto così, hanno particolarmente chiesto di a quelle persone di intervenire sulla questione della distruzione, ad esempio, della stazione di polizia, delle macchine della polizia, e di chiedere alle persone di comportarsi in modo pacifico. Forse uno o due l'ha fatto anche, io questo non lo so, ma non ho visto un grande risposta positiva a quell'appello da parte del potere.
E raccontavi l'altra volta che c'era stata anche una richiesta, diciamo, opposta da parte di alcuni vecchi membri delle Black Panther.
Quello che io ho letto è stata una lettera in cui si chiedeva, visto che voi siete stati, si diceva molto semplicemente, siete stati messi in ballo dal potere, come appunto quello che dice possibilmente pacificare la situazione, gettare l'acqua sul fuoco. Noi riconosciamo che voi avete un ruolo culturale molto importante all'interno della nostra comunità, ci piacerebbe incontrarvi e discutere con voi possibili punti di unità su cui si potrebbe lavorare insieme. Si menzionava la questione dell'incarcerazione, la questione della sanità, la questione, tutta una serie di cose importanti che si poteva promuovere in questo periodo in modo unito e prendendo una posizione netta verso chi è responsabile per questo stato di essere.
Ti ringrazio, noi siamo arrivati al tempo limite, abbiamo uno spazio molto ristretto purtroppo.
Io vi ringrazio di nuovo e ringrazio
tanto.
I vostri ascoltatori e ascoltatrici.
Grazie mille.
Ciao.
Belongs to you and me, so let's take a ride and see what's messenger. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees a bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. I'm singing la la la.
Uccide più del coronavirus.
Le malattie nosocomiali.
Uccide più del coronavirus.
Il reflusso gastroesofageo.
Uccide più del coronavirus.
L'estrema unzione, il bue e l'asinello.
Uccide più del coronavirus.
L'INPS e il centro per l'impiego.
Uccide più del coronavirus.
La mosca.
Uccide più del coronavirus.
Il boia.
Uccide più del coronavirus.
Le spiagge affollate.
Uccide più del coronavirus.
I Tampax imbevuti di vodka, i Covid party.
Alcuni dati potrebbero essere stati alterati. Alcuni dati potrebbero essere stati alterati. Alcuni dati potrebbero essere stati alterati.
Orsù, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Neanderthal, siamo giunti alla fine della decima puntata e, come di consueto, vi salutiamo con un caloroso abbraccio circolare a tutte e a tutti quanti. Ed io ed Hans abbiamo ben pensato di salutare tutti gli wallerosi e le wallerose di Radio Neanderthal, proprio così. Ciao!
Un batterista mi sembri un uomo un po' spocchioso. Non è vero, fuori grotta? Non è vero che è spocchioso questo uomo? Allora secondo me dovresti fare la sfida bella Napoli, bella carica. Secondo me non sei grado di fare questo tempo di Napoli. Ora faccio dei ritmi e tu segui me. Bam 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 drum bam bam drum bam da do. Brdimbo 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 bodabo. Brr 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 brr.
Faccio pa da cazza non ti coppa. Ho capito, no.
saw this. Do you never know?